ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Genova.
Ciao, siamo a Genova Marassi e siamo con Riccardo, io.
E Leonardo.
Matteo.
E siamo qui per fare una chiacchierata con Matteo delle sue esperienze di viaggio. Ok Matteo, allora raccontaci un po' di te, quanti anni hai, cosa fai nei giorni.
Allora, io ho 19 anni, sono qua di Genova, nella vita cerco, l'obiettivo è quello di viaggiare.
Ma viaggiare dove?
Allora, io ho fatto già qualche viaggio, principalmente a piedi. Ho iniziato con un sentiero da Bologna a Firenze, che è la Via degli Dei, un annetto e mezzo fa, diciamo. Poi ho fatto l'alta via dei Monti Liguri, che sono 500 km circa da Ventimiglia alla Spezia, più o meno. E poi quest'estate ho provato anche un viaggio in bici, sempre qua da Genova, fino a giù a dopo Salerno.
E dov'è che andavi a dormire? Ti procuravi da mangiare, per esempio? L'alta via dei Monti Liguri.
Beh, allora praticamente è un sentiero che parte da Ventimiglia e arriva dopo la Spezia. Sono circa 500 km, un pochino meno, e sono circa, io ci ho messo 25 giorni a farlo, perché comunque anche per l'allenamento e tutto, però è stata comunque, per ora è stata la cosa più difficile che ho fatto, perché fondamentalmente ero da solo e camminavo nel nulla. Era complicato anche, ad esempio, trovare l'acqua da bere, oppure programmarsi il cibo per i vari giorni, quindi non incontravo niente.
Senza un autogrill immagino sia stato molto difficile.
Sì, abbastanza. Ho beccato un solo supermercato per i primi 250 km.
Sempre bello. Andavi a dormire, cioè in una tenda, cioè portavi la tenda dietro, in un hotel?
Allora no, avevo la tenda e abbastanza comoda, nel senso che i primi tempi montarlo era abbastanza complicato, però poi ho imparato e quindi dormivo, piazzavo la tenda dove capitava fondamentalmente, però più che altro vicino alle case, perché da solo avevo abbastanza paura, cioè pensavo di combattere la paura nei giorni di viaggio, invece è andata peggiorando, e quindi fondamentalmente la maggior parte delle notti ho dormito vicino a case, oppure chiedendo anche alla gente di stare nel giardino, nel loro giardino, e un paio di volte ho dormito in campeggio, e 4-5 volte ho preso un bed and breakfast per farmi la doccia fondamentalmente.
Ti è mai capitato che nei passare dei giorni magari piovesse, nevicasse, non si sa mai, oppure insomma c'era un bel tempo?
Neve fortunatamente no, perché era fine giugno, inizio luglio, quindi è andata bene, non ero così in alto. Pioggia ho beccato tanto brutto tempo, nel senso che per 3 giorni di fila ho camminato nella nebbia, che in realtà erano nuvole alte che ricoprivano completamente le montagne e non avevo idea di dove fossi, non vedevo niente, e quindi camminavo solo e andavo avanti, e quella zona lì è come se non ci fossi stato. Però non ho beccato tanta pioggia fino poi all'ultima decina di giorni, quando ho beccato 2 giorni una pioggia sostenibile, mentre il terzo giorno 2 ore e mezza di pioggia assecchiata, ininterrotta, per cui neanche la giacca teneva, e quindi sono arrivato al primo bar, nel primo paesino, completamente zuppo fino alle tande.
Comunque sempre meglio che stare sotto il sole, insomma.
No, boh, in realtà ero abbastanza all'altitudine giusta perché il sole fosse piacevole la maggior parte delle volte, non si moriva di caldo, anzi di notte tendevo ad avere freddo perché avevo portato il saccapelo troppo leggero e ho dovuto comprare una coperta dal signore del bed and breakfast dove sono fermato un pochino prima di Savona, diciamo.
Quindi hai detto di esserti fermato in un bed and breakfast e tutto, insomma, da quello che ho capito il signore spasciava anche così coperte destra e manca.
Sì, più o meno, cioè più che altro era molto gentile e era molto disponibile. Ci sono arrivato perché ho sbagliato strada o una cosa del genere, non mi ricordo, cioè era completamente era lontanissimo quel posto dal sentiero, infatti era quasi a fine alle Ligure e il sentiero passa a una trentina di chilometri da fine alle Ligure, e quindi sono arrivato lì alle 8 di sera distrutto, che non facevo una doccia da 5-6 giorni, e non avevo chiamato il signore perché avevo anche il telefono scarico, e quindi sono arrivato in casa, perché questo signore aveva il piano alto della casa trasformato in un piccolo bed and breakfast, 2-3 stanze, e gli sono arrivato in casa e mi sono piazzato in casa sua praticamente, e lui però era abbastanza disponibile, ma mi ha dato i cerotti per curarmi le ciocche ai piedi, le vesciche, mi ha portato in paese, che lui abitava ancora diciamo sui monti, mi ha portato fino al paese di sotto a prendere la pizza, che non mangiavo da prima di partire, quindi una quindicina di giorni, e ho fatto fare la doccia con dello shampoo, che non è una roba scontata perché ero partito solo con una saponetta. Beh. E poi mi ha dato anche una coperta per 5 euro.
Appunto, cioè nel senso, ti è andata bene, insomma, solitamente se imbuchi direttamente a casa di uno, specialmente in America, lui ti saluta con un fucile e basta. Però dai, sei stato fortunato, diciamo. Per lo più, cioè, immagino te l'abbia offerta la pizza.
No, no, vabbè, la pizza me la sono comprata.
No, gli ha solo comprato la pizza, però comunque però, è stato gentile.
Però mi ha portato fino in paese in macchina per prenderla, che è già un bel gesto, comunque non tutti l'avrebbero fatto.
Soprattutto immagino che avere uno shampoo lì in queste escursioni sia una manna al cielo, immagino.
E, tra l'altro mi ha fatto anche la lavatrice, che anche quella lì non la lavatrice non la facevo da quando ero partito, e mi ero lavato i vestiti a mano, sempre con la saponetta con cui mi lavavo quando riuscivo, e non erano venuti bene, erano duri di... sia di sporco che di sapone, e erano immettibili, non ce la facevo più. Lui me li ha lavati, cioè trovava la lavatrice in casa sua, mi si è preso i vestiti e me li ha ridati il giorno dopo, stirati anche.
Ha trattato di stralusso comunque.
Però poi come è continuato il suo viaggio?
Beh, da quel momento lì è stato abbastanza tranquillo, perché la parte più difficile era quella precedente, in quanto erano le Alpi ancora, e la parte iniziale è stata abbastanza complicata per le altitudini. Poi da quel punto lì in realtà sono risalito in cima, sull'alta via, e sono iniziati gli Appennini. Cioè da lì in 30 km sono arrivato a Rocchetta d'Altare, che è dove finiscono le Alpi e iniziano gli Appennini, e quindi è un pochino più facile il percorso. Poi nella zona di Genova sono stato anche raggiunto da amici per 3-4 giorni, quindi non sono stato completamente solo come buona parte del resto del percorso. E poi in realtà, essendo anche più basse le montagne, il pezzo da Genova dopo La Spezia è passato più velocemente del previsto, molto più veloce. Cioè, nonostante sia metà della Liguria, come la metà da Genova a 20 miglia, è pesa molto di meno, perché è molto più lineare il percorso, più facile anche fisicamente.
Ma in questa esperienza che hai fatto eri da solo o eri con amici, parenti, insomma?
No, allora sono partito completamente da solo, fiducioso del fatto che avrei trovato qualcuno sul percorso. Questa cosa che è successa al secondo giorno, mi sono unito a un gruppo di pugliesi, molisani e torinesi, e una decina di persone. E però in realtà poi loro facevano un percorso un po' diverso, quindi dopo due giorni e mezzo hanno preso un'altra strada, e da lì ho camminato da solo. Ero prima del Colle di Nava, quindi prima zona Imperia. Sono arrivato praticamente da solo a Busalla, dove sono stato raggiunto da due miei amici che sono venuti con me fino a Barbagelata, che è più o meno dietro Recco, diciamo. E poi da lì ho continuato di nuovo da solo, però sono stati pochi giorni, una settimana. Da lì poi sono arrivato al traguardo.
Alla fine di questo viaggio, ti prego dimmi che ti sono venuti a prendere in elicottero.
No, sono purtroppo no. Sono dovuto tornare in autostop fino a La Spezia, perché in realtà il percorso finisce a Ceparana, che non c'è niente a Ceparana fondamentalmente. E allora c'è un prolungamento, che è molto consigliato per chi fa questo percorso, che arriva fino a Bocca di Magra, che è il punto estremo della Liguria, a Levante. Però è in mezzo al nulla Bocca di Magra, cioè c'è solo la strada che ci arriva e finisce lì e basta. Per cui sono dovuto tornare indietro fino alla Spezia, su questa strada, senza treni, senza corriere. Ho camminato parecchio, perché c'era, essendo un periodo di Covid, la gente tende a non dare passaggi. E però alla fine ho beccato un signore che mi ha portato circa metà della strada fino alla Spezia, e da lì ho preso il treno.
Non ci sarà stato un elicottero, ma almeno la tua bella avventura te la sei fatta, insomma.
Sì, abbastanza. Cioè, no, è stata comunque una bella esperienza.
Che comunque questa esperienza per la tua età non è una, cioè non è una cosa che fanno tutti. Cioè, è una cosa che secondo me ti insegna anche per la vita a, tra virgolette, a sopravvivere, no?
Quello sì. Però in realtà è stato più una cosa, cioè non l'ho vissuta come una cosa così estrema, così come cambiamento di vita, come poi sono stati altri viaggi, ad esempio quello, l'ultimo che ho fatto in bicicletta, quello è stato molto più, mi ha segnato molto di più. L'alta via è stata più una cosa tranquilla, un obiettivo personale che posso dire di aver fatto, però mentre non me la vivevo come una cosa pesante.
Anche perché non è tipo, cioè non avevi limiti di tempo, avevi tipo entro questi giorni qua devi finire tutta questa tratta.
No, più o meno, cioè avevo un impegno, diciamo, lavorativo più o meno, però avevo tempi abbastanza larghi, cioè ci ho messo il giorno che sono arrivato a Genova, poi in realtà avevo ancora una settimana di tempo da prendermi, cioè avrei avuto una settimana in più per farlo, quindi era abbastanza largo.
Mi avevi detto che hai fatto anche un viaggio in bici, giusto? Quindi qual è stato il più impegnativo?
A livello fisico l'Alta Via è stata bella impegnativa, però a livello di importanza del viaggio, di forza di volontà nel farlo, è decisamente quello in bici. Sono andato giù a Magliano Nuovo, che è un paesino sui monti dopo Salerno, nel Cilento, e sono partito con un mio amico, quindi già quella cosa qui è stata un aspetto migliore rispetto a all'Alta Via. E in due siamo partiti da Genova, siamo andati giù in bici, abbiamo fatto 1100 km circa. Non essendo su un sentiero in mezzo al nulla, sui monti da solo, hai più possibilità che ti succedano cose in generale, che incontri gente, che cioè incontri particolari, cose che succedono, imprevisti. E quindi dal punto di vista proprio dell'organizzazione del viaggio, del voler arrivare in fondo a tutti i costi, è stato più importante come viaggio.
Una domanda che mi è venuta in mente adesso sarebbe quella del tu in tutti questi tuoi viaggi più o meno quanti chilometri pensi di aver fatto?
Allora, quello da 1100 che è il più lungo, che è quello in bici.
Approssimativamente in totale quanto?
In totale sarò sui 2500? No, un po' meno di 2500.
La tua forza di volontà nel camminare mi spaventa.
Vabbè.
Ma che ne so, hai mai avuto qualche brutto presentimento?
Ho avuto seriamente paura sull'Alta Via, quando sono finito in mezzo a un bosco, nel nulla, e mi stavo più o meno orientando in modo molto approssimativo, e stavo andando verso il sentiero che avevo perso da una buona quarantina di minuti. Dovrei essere stato in cima alla cresta di un monte, invece ero in fondo alla valle, vicino alla tana di un lupo, che ho svegliato. E ha iniziato a ringhiarmi. C'era praticamente una vecchia casa diroccata, che nel frattempo il bosco si era inglobato, e quindi c'era questi alberi con queste colonne rimaste in mezzo ai muri, e in mezzo a tutti i rovi. In mezzo ai rovi c'era la tana del lupo, e lui dai rovi mi vedeva, ma io non vedevo lui, e ringhiava.
Ah, fantastico!
Io mi sono arrivato lì, cioè, e mi sono tolto le cuffie solo perché stavo camminando, era in salita, quindi stavo camminando forte e ansimavo troppo, non sentivo la musica, quindi mi tolgo le cuffie. E se non avessi tolto le cuffie, il lupo sarebbe stato a 2 metri da me che ringhiava, io non lo sentivo. E lì mi ero tolto le cuffie giusto da 30 secondi e ho iniziato a sentire sto ringhio. Prima muoversi, poi il ringhio forte, poi un pochino più forte, poi ancora muoversi. E ho iniziato a urlare, a sbattere il bastone e poi a alzare le braccia e muoverle per sembrare più grosso.
Hai usato la tecnica orso?
Sì, è l'unica cosa che mi viene in mente in quel momento. E il lupo si è spaventato, penso, non lo so, oppure ha capito che non ero minaccioso, non lo so. L'ho sentito di nuovo muovere più forte e ho iniziato a correre.
Solitamente quando io urlo contro un lupo, il lupo tende non a spaventarsi, ma a saltarmi direttamente addosso.
Boh, più che altro probabilmente era solo infastidito dal fatto che ero vicino a casa sua.
Sarà fatta solo.
Sì, no, più che altro era non voleva attaccarmi, anche perché almeno io ne ho sentito solo uno, quindi sembrava da solo, da quello che ne so. E quindi, si era spostato, non lo so. Comunque, ho appena capito che non mi stava venendo contro quel momento, ho iniziato a correre e ho perso completamente quel minimo di orientamento che mi era rimasto, perché stavo seguendo il fiume. E poi ho dovuto, diciamo, risalire la scarpata della montagna e poi sono arrivato di nuovo all'Alta Via.
E dall'Alta Via, immagino, da lì in poi sia andato tutto quanto liscio.
Sì, più che altro ho dovuto letteralmente risalire una scarpata, cioè più di 45 gradi di pendenza sicuramente, sarà stata anche una sessantina, e in mezzo ai rovi, gli alberi caduti, le rocce, le cose, scivolavo, mi riempivo di spine. E tutto questo con l'ansia ancora del lupo, poi dopo un po' è scesa perché comunque era lontano e non riuscivo a capire dove fosse l'Alta Via, quindi ci sono anche passato vicino perché c'erano altri sentieri che finivano nel nulla, non era una zona molto ben tenuta, il bosco era abbastanza mal andato, finché a un certo punto non ho beccato un simpatico signore di 74 anni che camminava più veloce di me e si stava facendo un giro per funghi. Era lì che si lamentava tra sé e sé che non c'erano funghi, l'ho beccato e ho iniziato a sbracciare per farmi vedere, perché ero comunque più in basso e lui non ci sentiva bene, poi ho scoperto. Quindi dopo un po' mi ha notato e l'ho raggiunto e lui mi ha guidato fino a dove la strada poi riprendeva più normale, non era più un sentiero che si perdeva nel bosco. Quindi lui, conoscendo la zona, mi ha portato fino là. È stata anche una bella chiacchierata con lui, che non beccavo qualcuno con cui camminare da 3-4 giorni.
Immagino che la solitudine sia stato un gran problema, insomma, nel, in tutta questa tua... Cioè, nei tratti in cui tu hai... Sempre tornando vicino all'aneddoto del lupo, secondo me sarebbe nata una bella amicizia. Ma
sicuramente
sì, la tipica storia da Zanda Bianca. Ma mi chiedo, a parte il lupo, cioè, avrei avuto l'occasione di incontrare anche altri animali, insomma, qualche altro?
Sì, per lo più cinghiali, sempre in quella zona lì dove ho beccato il lupo. Ho beccato due famiglie di cinghiali che stavano brufolando.
Tutti animali molto simpatici, sì, insomma.
Però in realtà i cinghiali, quando sono di giorno nella loro zona, basta fare casino. Da quando li ho visti, ho iniziato a sbattere il bastone per terra e se ne sono andati dopo poco. Gli altri invece mi hanno visto loro e sono scappati. Un'altra volta, un altro giorno, c'è stato un cinghiale che mi è passato sopra, sulla scarpata della montagna. L'ho visto correre, però non l'ho considerato. E il giorno che ero con i miei amici al passo della Scoferra, quindi abbiamo fatto tardi perché abbiamo calcolato male i tempi, stava già venendo buio e quindi c'erano già più cinghiali che si muovevano nel bosco, e al mio amico che era più in avanti hanno tagliato la strada 3 cinghiali belli grossi, però in realtà insomma, anche loro sono passati, sono stati da tagliare loro poi.
Beh, finché si fanno gli affari loro, molto meglio, insomma.
Sì, vabbè.
ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Genova è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.